Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Calagonone Jazz Festival, 29esima edizione, siamo alle grotte del Bue Marino, come ormai consuetudine, in compagnia di Battista Giordano. Bentornato Battista.
Bentrovato Simone, saluti a tutti gli ascoltatori.
Allora, in questo momento c'è Baba Sissoko che suona e tra poco torneremo all'interno della grotta, questo anfiteatro naturale, come possiamo chiamarlo, musica da camera naturale.
Beh certo, sembra appropriata la cosa.
Sì, è appunto un luogo ideale per fare musica, per le proposte, poi che ogni anno il festival appunto dà ai propri utenti, ai frequentatori, appassionati, anche addetti ai lavori. Facciamo un piccolo bilancio finora dell'edizione di quest'anno, anche perché oggi è l'ultima giornata.
Allora, intanto a proposito prima ancora del bilancio, a proposito delle grotte, credo che sia il luogo che in assoluto registra un aumento di pubblico e registra un gradimento molto, molto forte del pubblico stesso. Rispetto invece al bilancio del festival, che oggi appunto chiude con Sissoko, che va in contemporanea alla nostra intervista, poi cosa c'è? C'è la performance di Abate.
Sì, all'acquario.
Sì, all'acquario, e infine il Blake, credo, no? C'è stasera, sì. Chiudi una rassegna che io giudico transitoria, in attesa, diciamo, del grande evento del trentennale, che vedrà tutte le energie dell'associazione concentrate per la realizzazione di un evento che, insomma, rispettoso di un traguardo così, così importante. Io ho registrato un grosso successo di pubblico, perché le prime due serate, quella degli Yellow Jackets e la successiva con Bill Evans, hanno registrato il tutto esaurito al teatro comunale. Altrettanto successo, se non veramente degno di nota, è la prima giornata alle grotte, quella con Moses, con il fisarmonicista, che ha registrato il triplo degli spettatori. Il consorzio del trasporto marittimo ha dovuto mobilitare tre barconi per far fronte alla richiesta. E io vedo nelle grotte, io forse questo lo dico più da musicista che come organizzatore, diciamo socio dell'intermezzo, veramente è un luogo, le grotte sono un luogo fantastico, perché la gente arriva con un'emozione molto forte e con la disposizione verso la musica piuttosto pronunciata.
Sì, anche perché il pubblico che viene frequenta il festival è un pubblico composto da turisti che insomma ne approfittano anche per godere della costa, delle bellezze, delle meraviglie del Golfo di Orosei, ma c'è anche un pubblico di affezionati.
Sì, beh, direi che c'è una grossa fetta di aficionados al festival. E il rapporto poi, diciamo, tra ambiente e musica, credo che sia una delle scommesse vincenti che il presidente dell'associazione Giuseppe Giordano ha come dire preconizzato tanto tempo fa, e adesso si intravedono i frutti, perché veramente questo scenario è incantevole, mozzafiato, e creare questo connubio, diciamo, tra offerta musicale e offerta turistica si sta rilevando vincente.
Sì, con te ne approfittiamo sempre anche per fare un po' il punto della situazione sull'andamento della musica. Tu sei un docente, ma sei anche un po' l'istrumentista, ti cimenti in diversi progetti e tra l'altro, insomma, stiamo per dare alle stampe un prossimo lavoro, Battista.
Certo, sì, ma dovrebbe uscire per l'anno prossimo il disco che abbiamo fatto con Stocchello e Mosler. E in più sto iniziando un po' lentamente a fare un grosso lavoro che vedrà la luce appunto l'anno prossimo nel tentennale. Non posso svelare nulla perché insomma alcune cose saranno presentate in conferenza stampa, diciamo per la presentazione del trentennale. Comunque è un lavoro molto impegnativo, cui seguirà un disco. Posso anticipare che i musicisti sono di primissimo livello internazionale, visto che si tratta di una violinista americana e di un quartetto d'archi europeo. Questo è tutto. Poi
diciamo che ce lo stai per dire, eh? Cerchiamo di rimanere sul vago.
E nel mentre, insomma, io sono stato un anno molto impegnativo, perché ho adesso porto a termine con un concerto, che due concerti che farò a Torino il 3 agosto, un lavoro che ho fatto con un soprano che molto impegnativo e molto interessante, con Paola Pugione, che è un soprano lirico. Concludiamo, diciamo, una serie di concerti ci ha visti impegnati da settembre fino a agosto.
Tu, come ho detto, sei un docente, hai modo anche di confrontarti spesso con gli studenti, e ogni anno andiamo ad affrontare un po' anche quella che è la tematica del cambiamento, di ciò che sta accadendo. Durante quest'anno ne sono successe tante di cose, ci sono state parecchi talent e reality show, ne abbiamo già parlato l'anno scorso. Cosa vedi nella scena e cosa credi che stia accadendo proprio sotto questo punto di vista?
Mi ricordo in intervista che... l'ultima intervista che abbiamo fatto esattamente nell'edizione dell'anno scorso avevamo affrontato il tema della didattica e anche il tema dei, avevi sollevato tu, dei talent show. Io sono ormai convintissimo, fermamente convinto, che rappresentino veramente il canto del cigno della professione del musicista.
Tu l'avresti fatto a proposito oggi, sì, avresti cercato di emergere attraverso un talent?
Se fossi uno giovane o come dire, se nella mia situazione reale, concreta.
Dovendo iniziare?
Beh, immagino di sì, perché non ci sono altri canali. I canali istituzionali sono sepolti. Gli enti lirici vivono una fatica incredibile, le associazioni che comunque curano le manifestazioni, i festival, hanno difficoltà enormi. Questa parte invece la racconto, diciamo, come docente, un fenomeno molto preoccupante, perché io insegno chitarra al liceo musicale e tre dei ragazzi talentuosi, molto bravi, insomma, che si sono diplomati con il massimo dei voti, nessuno dei tre proseguirà gli studi al conservatorio. E la ragione è l'incertezza del futuro. Questo è un fenomeno molto preoccupante. Non credo di esagerare dicendo che l'80% dei musicisti suona o nei locali, insomma nei luoghi dove porta la propria musica, o gratis o in condizioni addirittura peggiori. A gratis spesso rimettono anche parte del denaro per poter suonare. Questo secondo me è un paesaggio molto desolante.
Quali possono essere le soluzioni per te? Perché io mi rendo conto che, insomma, avendo avuto modo di conoscere tanti musicisti e di approfondire queste tematiche proprio durante quest'anno in particolare, la soluzione deve essere per forza quella di andare via da quest'isola? Oppure il cambiamento deve partire dai musicisti? E in che modo?
Attento Simone, guarda che il problema non riguarda l'isola, eh? Anzi, qui forse siamo in una situazione non ancora così tremenda. Un musicista di Milano, un musicista di Roma fa molta più fatica di un musicista che vive in Sardegna. Il problema è, ci sono due ordini di problemi. Uno è di carattere squisitamente culturale, e cioè manca una formazione adeguata, e l'effetto, diciamo, di questa causa, di una mancanza di formazione adeguata, avvicina a questo settore molte persone che non hanno la giusta formazione. Mi spiego meglio. Molti diciamo, dei musicisti attratti dall'idea di fare questa professione vanno incontro a delusioni fortissime. Le delusioni sono quanto più forti quanto è debole, diciamo, la formazione, perché chi ha una buona formazione fa proposte meno, come dire, illusorie, meno legate alla suggestione. Uno che ha avuto una formazione sa qual è la difficoltà di eseguire un pezzo di un certo livello e sa che questo è un lavoro non solo serio, ma uno dei lavori più duri. Ecco, voglio dire, una consapevolezza di questi aspetti allontanerebbe perlomeno buona parte dei musicisti che pensano di fare la professione solo perché hanno avuto un disco che è andato bene, oppure perché hanno avuto i talent show. La cosa difficile è fare musicista per tutta la vita.
Adesso io ne approfitto, visto che siamo in tema, sai che noi ci scaldiamo sempre come un diesel. Da poco ho sentito delle polemiche su Radio 24. È stata scatenata una polemica durante la trasmissione La Zanzara, sì, di Giuseppe Cruciani, personaggio, insomma, giornalista che scatena polemiche, certo, costantemente, ma insomma, certo, a volte è anche importante aprire proprio dei, certo, dibattiti e risultare anche antipatici per, certo, riuscire poi a stimolare appunto, certo, i dibattiti e le riflessioni.
Nella fattispecie
lui diceva che sì, voglio fare il musicista, sì, però a 45 anni ancora mi mantiene papà, non riesco a guadagnare e ad avere un reddito con la mia professione e mi ostino a fare il musicista. Come la pensi sotto questo punto di vista? Noi viviamo anche in un'epoca nella quale l'adolescenza ormai è stata protratta fino ai 35-40 anni, però come separare poi l'hobby dal lavoro?
Beh, intanto secondo me c'è un mito alla professione, perché, non so, faccio un esempio apparentemente molto distante. Tu ricorderai gli atleti russi. La maggior parte degli atleti russi scopriva, alcuni erano minatori, alcuni erano, mentre invece i professionisti americani erano super stipendiati. Cioè, voglio dire, il problema è la qualità dell'arte. È la qualità dell'arte. Non è qui. Spesso io vedo, come dire, anche giornalisticamente, alcuni identificano un bravo musicista perché vive di musica. Non è...
Sai che qui adesso apriremo tanti... Cioè, chi ascolterà questa intervista potrà essere d'accordo o meno con noi, però noi continuiamo.
Beh, certo. Ci sono tanti musicisti che hanno fatto opere immortali e non hanno mai fatto la professione. Ricordo, per citare, visto che siamo in un festival jazz, cito Sonny Rollins, che prima del capolavoro The Bridge, lui ha passato 3 anni che andava a scaricare frutta. Lui non si è mai sentito un professionista e ha avuto questi periodi di riflessione lunghi, che sono fondamentali, perché c'è gente che fa tournée interminabili e non ha il tempo per studiare. Ora, chi vuole fare la professione ben venga, se sostenuto dal pubblico, se sostenuto dall'energia, ma il punto non mi sembra questo. Gli spazi comunque per fare la professione da musicista sono estremamente ridotti.
Sì, sto riflettendo, non è che... è vero, cioè tu vuoi fare il professionista, però in realtà magari riesci a fare 20 date all'anno e questo è un problema poi per continuare. Ma un altro, sempre legato poi a questo aspetto, mi interessa che tu possa approfondire quest'altra tematica, quest'altro dibattito, ossia progetti originali o progetti di cover. Ci sono tantissimi musicisti che probabilmente non scriveranno mai nulla di originale, continueranno tutta la vita a rivisitare altrui repertori. Sotto questo punto di vista, insomma, probabilmente bisognerebbe avere anche un po' più di coraggio e provare a mettersi in discussione, buttarsi in una produzione discografica che ha i suoi costi, necessita di tutta una serie di attenzioni, però anche qui io credo che si possa crescere.
Certo, perché uno dei miei nemici tutta la vita, questo non significa che io mi attribuisca, non ho nessuna intenzione di attribuirmi qualità, però uno delle cose da cui ho sempre cercato di fuggire è il conformismo, per cui, voglio dire, se io vado a vedere la mia carriera di musicista, mi sono sempre allontanato rapidamente dalle cose che ho fatto e credo di non essere un musicista, insomma, alla moda, ecco, questo lo posso sostenere, affermare. Una delle cose che ha messo in crisi la professione è proprio un aspetto che hai toccato tu, e cioè per presentarsi al pubblico, soprattutto se si parla di musica colta, nell'ambiente colto inglobiamo anche il jazz, dovrebbe avere una capacità progettuale, compositiva, un attimino più articolata, perché insomma io vedo grossa parte del jazz europeo che ha un grosso debito nei confronti di quello americano che sta ancora metabolizzando, e la parte diciamo di della caratterizzazione europea è piuttosto debole, per cui questo è il problema: trovare un'identità musicale, cioè fare un movimento musicale così come il jazz, così il jazz è stato nel Novecento. Non capita perché hai fatto 20 festival, ci vuole qualcosa di più, ci vuole qualcosa di più. Per cui la creazione di una scuola anche europea è al di là dal venire, cioè la suggestione c'è, ma la sostanza no.
E questo significa che allora riduciamo alla didattica appunto questo, cioè diamo alla didattica questo compito, però il jazz in realtà non si può imparare. Adesso c'è la grande illusione che il jazz lo impari perché ti laurei al conservatorio, ma è un inganno probabilmente per tanti musicisti, cioè creati con il timbro. Certo, tu sei jazzista, certo, tu sei certo jazzista, e chi non ha fatto il conservatorio?
Ma guarda, intanto ci sono molti musicisti italiani e europei che miei coetanei che non hanno avuto neanche questa formazione, ma hanno avuto una formazione legata più a episodici seminari oppure molto all'ascolto, eppure insomma hanno dato il contributo, hanno dato un contributo molto importante. La parte diciamo del didattica del conservatorio certamente copre un buco nella formazione, ma sostanzialmente è un approccio, diciamo il primo approccio nei confronti di questo linguaggio. È chiaro che poi quando si arriva alle problematiche, come dire, fondamentali, perché è inutile nasconderci, questo linguaggio affronta un periodo di crisi molto forte. Ha senso chiamarlo jazz? Non lo so, perché jazz è un contenitore.
Ne parlavo con Mauro Sigura proprio questa mattina, ma ormai il confine tra jazz, world music, cioè è molto complesso definire, ormai incasellare.
Certo, è molto complesso e necessita di, insomma, io credo che lo studio possa liberare nuovi, aprire e liberare nuovi orizzonti.
Quindi tornando poi al discorso discografico, te la senti di darci dei tempi per poter, prima hai parlato di Stokelo e Leszek, ma lo spieghiamo meglio agli ascoltatori, parliamo di Stokelo Rosenberg e Leszek Moser, insomma musicisti che sono stelle, vere e proprie stelle della musica internazionale. Questo significa che tu sei un musicista che, diciamo, nella vita ha avuto la fortuna di elevarsi e di suonare con tantissimi fuori classe e tramandare tutto questo anche a chi studia con te, alle persone che hanno modo poi di confrontarsi con te. E bisogna, tu sei geloso di quello che impari? Sveli tutto oppure ci sono dei segreti che ti...
Assolutamente tutto. Per esempio avevamo fatto una serie di concerti in Sardegna con Stokelo Rosenberg e mi ricordo che c'era un chitarrista che era un appassionato di Stokelo, per cui avevo chiesto gentilmente a Stokelo, senza nessuna fatica a lui, mi ha accontentato, di fare una lezione concerto al nostro liceo, che ha fatto con molto piacere, anche con un po' di imbarazzo. Mi ha detto: per favore stai vicino, perché non sono cose che capitano, era la prima volta che gli capitava una cosa del genere. Ebbene, dopodiché io, insomma, con un piccolo inganno, avevo preparato la versione per quattro chitarre di Forsefora, del pezzo di Stokelo, e ai ragazzi non avevo detto che avrei chiesto a Stokelo di suonare con loro, perché sennò sarebbero svenuti. Loro partono, fanno un omaggio, adesso mi ricordo di un compositore inglese, un omaggio della scuola liutistica inglese, e poi Forsefora. Come hanno iniziato il pezzo, Stokelo spontaneamente è andato a suonare con loro. Io mi ricordo le facce dei ragazzi che sono impalliditi. Per cui insomma figurati gelosia, insomma, se i ragazzi, credo che insomma il dovere di un didatta sia quello di dare tutto e anche di consigliargli di migliorare i propri errori, in questo caso l'errore di data, per evitare a loro, insomma, indicargli quali sono le cose più perigliose, diciamo, di questo mestiere.
Bello, sempre bello chiacchierare con te. Siamo arrivati poi anche a questo aneddoto che credo sia molto importante, sia incoraggiante. Forse queste cose andrebbero incoraggiate maggiormente, cioè questo tipo di possibilità, sai, rompere le barriere, non solo andare ai concerti, sai. Mi ricordo Piero Di Rienzo, che è il contrabbassista cagliaritano, che mi raccontava che insieme a Billy Secchi e insomma a tutti i musicisti che lo accompagnavano appunto negli anni 70 andavano a spiare i soundcheck.
L'abbiamo fatto tutti. certo. Io mi ricordo, ho avuto una passione sfrenata per Zawinul, per il Weather Report. Li ho inseguiti dappertutto. Mi ricordo una volta al Lago di Iseo, avevamo suonato in una specie di struttura, si chiama, mi ricordo ancora il nome, Campeggio Sassabanek. E per un caso incredibile, io ero andato lì per fare il sound check. Io ero in vacanza in Trentino e insomma non era facile andare a Brescia, perché il Lago di Iseo, non so se sei mai stato, ci sono ferrovie piccoline, insomma una cosa abbastanza faticosa. Andammo io e mia moglie per vedere, insomma, se si poteva entrare e chiedere di entrare. E non so perché uno dell'organizzazione, come ha visto mia moglie, ha detto, in inglese le ha detto, finalmente è arrivata, allora la cassaforte è lì. Noi ci siamo guardati, l'hanno scambiata per qualcuna dell'organizzazione o per moglie di uno dei musicisti, insomma. Noi siamo entrati e mi ricordo che Zawinul faceva il bagno nel lago che era dietro il palco. Sono andato a parlarci, insomma, e dunque ci siamo goduti il soundcheck, che è un'esperienza fondamentale, perché insomma vedi come il musicista si dispone,
come funzionano tutti questi aspetti. Quindi credo che siano comunque delle esperienze, tornando all'esperienza con Stockello Rosenberg, da incoraggiare. Un altro aspetto che mi interessa invece approfondire è, questa è una domanda a bruciapelo, Che musica stai ascoltando in questo periodo?
Allora, in questo periodo sto ascoltando molta una cantante che attraverso Facebook attraverso un'amicizia Facebook, che è quella di Gianni Siegel, la cantante di Manhattan Transfer, una cantante che si chiama Becca Stevens, che è una sorta di folk singer, e ha fatto un pezzo con Eldridge, che è un compositore di jazz.
Roy Eldridge?
No, non Roy Eldridge, Peter Eldridge. È un songwriter, uno insomma che scrive canzoni e arrangiamenti. La trovi su YouTube. Il pezzo si chiama We Wish, insomma, vorrei desiderare di stare con te. È una cosa che mi è piaciuta veramente tanto, ce l'ho un po', è diventato una specie di tormentone. Poi sto ascoltando un concerto che mi è piaciuto molto di Béla Bartók per violino, la sonata, adesso non mi ricordo il tipo di sonata, il numero di sonata, e tante altre cose.
Ma ascolti con l'iPod?
No, ascolto, il mio ascolto preferito sono le cuffie sul computer di casa.
Quindi comunque degli ascolti liquidi, degli ascolti che devono per forza passare attraverso questi canali. Ma sai, io invece sto collezionando i vinili.
Ah, sei tornato al vinile, sì.
Sì, è un po' nostalgico.
C'è un mio amico che ha fatto un'etichetta, addirittura Marco Taio, un grande fonico e un grande chitarrista classico, e ha fatto una società che si chiama Real Record, dove loro, oltre al vinile, fanno il passaggio su nastro, cioè su bobina e non digitale, no? Col sistema numerico. E mi raccontava la differenza, io non sono, voglio dire, non ho grande conoscenza tecnologica. Lui mi diceva la differenza, per cercare di farti capire, tra il suono è tra una macchina digitale e una Rolleiflex, cioè una macchina fotografica con
analogica.
Sì, con le lenti, come si chiamano? Lenti. E dice, tu hai una definizione del suono che supera il 300%, insomma, rispetto alla definizione della. E dunque c'è un ritorno e un mercato molto più caro, perché lui mi diceva un'ora di digitale può costare a chi produce 5 euro, un'ora di analogico 50.
Ci vuole molto più tempo anche per realizzare, e poi anche io parlo dei vinili, ma certo, insomma, certo. Ci vuole tanto tempo per realizzare un vinile, certo. Noi
però la qualità non ha tempi. È inutile avere 20.000 prodotti insignificanti, meglio averne 10 significativi, no?
Questa sarebbe una conclusione perfetta. Anche il titolo di questa intervista credo che ce l'abbia dato in questo momento Battista Giordano: la qualità non ha tempo. È proprio bello. Noi battezzeremo appunto con questa riflessione di Battista questa intervista. Ci salutiamo, insomma, diciamo che il nostro momento annuale del Calagonone Jazz l'abbiamo fatto pure quest'anno,
compiuto il dovere. Ancora complimenti a te Simone, complimenti alla Rai, alla quale auguro una vitalità sempre maggiore, ascolti sempre maggiori, perché tutte le potenzialità ci sono. Ho saputo che sei diventato direttore della radio, per cui complimenti personali. Ti ringrazio molto.
Grazie ai nostri ascoltatori che sono rimasti con noi ad ascoltarci.
Saluti a tutti gli ascoltatori.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.